Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria Matefigli. Buonasera. Ci ritroviamo con il nostro corso di Mariologia che prevede un po' il nostro studio in modo particolare su di lei. Studio perché sono lezioni sul vero senso della parola che ci porteranno poi a tenere un esame e anche per chi vuole invece un attestato di frequenza. Ecco, lo facciamo intanto iniziando con la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre di Dio Corredentrice, ci siamo riuniti insieme per ricercare e studiare le profondità del mistero di Dio che ci avvolge e dal quale tu sei maestra, in quanto la prima coinvolta. Ci sentiamo piccoli e inadeguati e tremando ci accostiamo al tuo mistero di corredenzione. Guidaci tu e chiedi per noi, come nel Cenacolo per gli Apostoli, l'invio dello Spirito Santo che illumini le nostre menti con i suoi divini splendori. Corrobora le nostre menti, ravviva la nostra memoria, sciogli le nostre lingue, affinché con facilità comprendiamo il vero che è il raggio della tua luce. Lo riteniamo con fedeltà e lo esponiamo con chiarezza e con più intenso fervore ti supplichiamo che tu ci dia la scienza dei santi, che è sapienza celeste. Fa che non predomini in noi, o Maria, la meschina preoccupazione dell'apparire, ma che, aiutati dallo studio sui vari problemi del mondo di oggi, possiamo adeguatamente prepararci al portare il nostro contributo per un avvenire migliore. A tutti concedi che questo diventi incontro di fratelli che si comunicano le ricchezze interiori in un clima di amicizia e di collaborazione. O Maria, Regina Corredentrice del mondo, tu che sei la sede della sapienza, prega per noi, perché dopo aver appreso dallo studio gli articoli della nostra fede, possiamo esprimerli nella vita con una cosciente testimonianza. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecco, amate figli, ci ritroviamo a seguire un po' da ciò che abbiamo lasciato con il nostro corso di Mariologia, le problematiche inerenti alla disciplina che è diventata autonoma, ci siamo detti, per opera di Francesco Suarez in modo particolare, e poi con Nigido Placido, un siciliano che ne dà il tema, che ne dà soprattutto il titolo di Mariologia a questa materia, che estrapola dalla teologia e che per farla sviluppare fino a diventare una, tra virgolette, scienza autonoma, ne fa un trattato a sé stante specifico, ma sempre a partire dalla Cristologia, sempre parte della Cristologia, sempre parte del discorso su Gesù e mai, mai, mai autonomamente, perché Maria non ha motivo d'essere senza Gesù. Maria è in Gesù, Maria è da Gesù, Maria è per Gesù. Il discorso su Maria comincia con il Nuovo Testamento ed è indubbio un discorso su di lei nei capitoli di San Luca in maniera esplicita, ma anche in Marco, in Matteo, con delle citazioni più piccole, ma sicuramente abbastanza cariche e dense di significato. E poi anche Giovanni, che ne tratta nel Nozze di Cana e ai piedi della croce. Ma non sono solo gli unici evangeli, gli scritti che trattano nel Nuovo Testamento di Maria. San Paolo è il primo che parlerà di Maria, quando nella lettera ai Galati, al capitolo 4, al versetto 4, dice: quando venne la pienezza dei tempi, Dio venne da donna. Quel da donna fu la prima citazione mariologica scritturistica per eccellenza. E in questo Nuovo Testamento raccogliamo un dato che è trattando così distesamente di Maria, per quanto possono sembrare poche le notizie ricavate da lei, è una proto-mariologia sulla madre di Gesù, che diventa perciò tema teologico. Non è più soltanto una descrizione cronologica della venuta di Gesù, il Maria, quale luogo dal quale lui è nato, ma diventa tema teologico anche la sua madre. Dalla parte cattolica si rimprovera alla mariologia di essere divenuta una scienza autonoma, isolata, come se volesse apparire chiusa, preoccupata solo della propria crescita come materia, come disciplina, è destinata a modellarsi troppo sull'analogia con Cristo, trascurando la condizione creaturale della Vergine. Questa è la contestazione che viene dal mondo cattolico. Sembra strano, ma è così. Ma la teologia deve fare una sorta di contestazione, una sorta di porre dubbi per fare progredire la riflessione su di lei e soprattutto per far sì che questa possa avere tutte le spiegazioni possibili. Invece un'altra contestazione ci viene dal mondo protestante. La contestazione da parte dei fratelli riformati, che vedono nella mariologia il simbolo della teologia naturale in evoluzione, della tradizione della sua autonomia in rapporto alla parola e alla collaborazione dell'uomo con Dio. E questa è una delle accuse che diventeranno un mezzo di movimento forte e che da lì farà arrivare al rifiuto di Maria. Ma non nella parte teologica dei riformatori, ma nella parte popolare. Il Concilio Vaticano II, nell'ottavo capitolo della Lumen Gentium, conferisce una nuova impostazione al discorso su Maria, collocandola in un contesto ecclesiologico. E qua nascono i problemi, ce lo siamo detto varie volte. Perché fin quando Maria ha ragion d'essere nella cristologia, perché con Cristo muove i suoi passi e da Cristo ha il suo contenuto fondamentale e sostanziale, è un conto. Ma nel momento in cui si estrapola per porla nella Chiesa, è un modo come per relegarla a un secondo posto, per fare spazio agli ecclesiastici al suo primo posto. E in prospettiva storico-salvifica, Maria però, con questo metodo che entra a far parte delle dottrine teologiche, in modo particolare col Concilio Vaticano II, il metodo storico-salvifico mostrerà un po' quel contesto nel quale Maria è parte essenziale della teologia. Cioè non viene presa come standard ad sé stante, ma viene collocata guardando tra il prima e il poi delle altre discipline. Per cui con il metodo storico critico si recupera un po' di quella completezza argomentativa sulla Santa Vergine. Con il decreto Optatam Totius del numero 16 circa il metodo teologico, si invita a strutturare ogni trattato teologico su cinque momenti, su cinque punti fondamentali. Prima di tutto i temi biblici, quindi il confronto con la scrittura. Secondo è il contributo dei padri, perché è la seconda fonte della nostra fede, la patristica. Poi l'approfondimento speculativo, la spiegazione, il momento nel quale si scompone la disciplina per analizzarla per poi essere ricomposta. Poi la liturgia e la vita della Chiesa. E come quinto, la trasmissione appropriata della rivelazione al mondo contemporaneo, il modo con cui si strada, la modalità con cui si trapianta, si annunzia, si evangelizza, si porta il discorso dagli studiosi al popolo dei fedeli. Al termine dell'anno mariano del 1987-88, la Congregazione per l'Educazione Cattolica si è preoccupata che fosse assicurato l'insegnamento della Mariologia nei seminari, nelle facoltà teologiche, mediante una però trattazione sistematica. Finalmente, vi ricordate, dopo quel decennio di assenza mariologica in cui la crisi mariana ebbe la migliore, ora finalmente si ha l'inserimento della mariologia all'interno dei seminari e delle facoltà in maniera obbligatoria e come trattato specifico. Peccato che è durato poco. Ora non so se avete avuto modo di vedere l'azione bergogliana di una proposta delle facoltà teologiche. Oscena! La proposta adesso di insegnamento nelle facoltà teologiche è qualcosa, oserei dire, di pornografico per la mente da parte di Bergoglio. È qualcosa di assurda la metodologia di insegnamento contemporaneo. Speriamo che noi possiamo rimanere con i nostri seminaristi, soprattutto sul metodo di insegnamento teologico, dove si trasmette il deposito della fede al di là di tutte queste modalità peregrine che si vogliono far passare adesso. Una cosa è vera, che divisione, contraddizione e scandalo non possono mancare anche nella mariologia. E non sono mancate nella storia da parte protestante, soprattutto per esempio nella mariologia. Infatti, laddove tutti sono d'accordo, è immediato il sospetto che Cristo sia lontano. In passato forse si è sottolineato in maniera eccessiva la diversità di Maria, che come tutte le diversità ha provocato rigetto da parte di chi, appellandosi alla sola scrittura, solo Cristo, voleva essere fedele al dato rivelato nella sua trasmissione scritturistica, prescindendo da quella tradizione dogmatico-liturgica che ha collocato Maria su un piano di preminenza, perché grazie allo studio dogmatico in maniera sistematica che Maria ha potuto avere il giusto, dovuto risalto di studio che meritava per essere approfondita. Se da un lato quindi si è peccato per eccesso nel farla un po' vedere sopra tutti gli uomini, dall'altro lato si pecca per difetto però, in quanto si vuole vedere Maria nel ruolo di una donna di strada, come l'ha annunziata e come l'ha epitetata a Bergoglio. Speriamo che parlino di sua madre come donna di strada, ma non della nostra madre del cielo. In tutto simile alle altre donne, la donna che cammina in bicicletta, diceva Don Tonino Bello, con i jeans. Speriamo che ci va sua madre con i jeans in bicicletta, che lasci stare la nostra madre del cielo con la sua bellissima tonaca, così come appare in tutte le sue apparizioni, e che ha avuto soltanto la beatitudine di portare in grembo il figlio di Dio. In pratica ce la facevano passare come una presta utero. Ma Maria non è stata soltanto il mezzo attraverso cui è venuto Gesù. Maria non ha l'importanza solo perché ci ha portato Gesù. Certo, è il dato principale per cui la leggiamo Madre di Dio, la chiamiamo Madre di Dio, la riconosciamo Madre di Dio. È il dato principale iniziale però per cui lei è diventata ciò che è. Ma non è solo per questo. Questo può essere un dato iniziale, ma poi c'è una vita di fedele sequela al nostro Signore, nel quale ha tanto lavorato per trasmettere al suo figlio l'educazione nella civiltà umana nella quale si inseriva. Gli ha trasmesso il modo di esprimersi, gli ha trasmesso il modo di relazionarsi e anche il modo con cui stare in società. Non è soltanto la presta utero, ha fatto da madre vera, e come una madre vera ha portato avanti il suo figlio tra gli stenti e i patimenti del tempo. E poi, se volesse così essere considerata solo come una donna che ha portato avanti un bambino, non lo è se la guardiamo nel periodo della vita pubblica di Gesù. Maria ne è stata presente tutta la missione pubblica di Gesù. Da dopo le nozze di Cana, quando i cugini accompagnano Maria da Gesù e loro se ne vanno, Maria invece rimarrà al seguito di Gesù sempre, sempre. La troveremo nel cenacolo a preparare sicuramente il pane per l'Eucaristia che Gesù farà. Ma perché questo? Perché la troviamo poi ai piedi della croce? Come mai che salta da Nazaret a Gerusalemme senza avere nessun riferimento? No, il Vangelo ci dà il riferimento che Maria va alla predicazione del figlio e non trattandone altro versetti significa che lei è rimasta lì al seguito del figlio. Sino a trovarla sempre, c'era Maria nel cenacolo, la troviamo poi per la Pentecoste insieme con alcune altre donne, ci dice, con gli apostoli. Ma non è che gli apostoli diventano più importanti di Maria, Non è che per Gesù gli apostoli sono più importanti di sua madre. Il cuore di Gesù verso sua madre è viscerale. Non è come quello verso gli apostoli. Certo, diventeranno una parte importante, ma mai potranno prendere il posto della madre. Mai nessuno potrà prendere il posto della madre, tanto che Dio la coronerà regina in paradiso e nessun altro assumerà il ruolo che ha Maria in paradiso. Perciò non si può paragonare sulla terra alle altre donne, la donna di strada, la donna della bicicletta, la donna con i pantaloni. Maria è la madre di Dio e come tale va rispettata, va guardata, va studiata, va analizzata, va seguita. In tutto è simile a noi nella natura, ma in tutto pure è simile al figlio nella sequela che per la trasmissione della grazia diventa onnipotente per grazia, onnipotente per questa grazia trasmessa di cui ne è piena. Ce lo dice anche la supplica di Bartolo Longo, onnipotente per grazia. Non è che sono frasi così fatte e basta, c'hanno un senso teologico molto profondo. Proprio perché è la piena della grazia, Dio le darà in mano la distribuzione della grazia stessa e ne diventerà mediatrice di questa grazia. Ma è possibile relegare Maria in una funzione però puramente biologica, quello che vogliono molti scienziati e teologi, per levarcela davanti, è quello che vuole anche Bergoglio d'altronde. Per levarcela davanti e poter seguire Gesù in modo tale che Gesù si possa uniformare a qualsiasi altro profeta di qualsiasi altra religione, senza far vedere la predominanza che ha nella non religione cristiana, ma nella fede cristiana, perché il cristianesimo è una vita, non è una religione. Vogliono relegarla a una funzione puramente biologica, senza che la sua presenza significhi qualcosa nel piano della salvezza. Ma noi sappiamo che Maria invece ha il suo posto prioritario nel piano della salvezza. Maria è corredentrice. A che ne vogliono dire anche se Bergoglio dice che queste sono tonterias? Le tonterias sono quelle che spesso esprime lui, che non sa dove va a parare, o meglio sa dove va a parare, a scristianizzare il mondo, ma che non sa come esprime quello che è il viscere di male che porta all'interno. C'è il duplice rischio di ingigantire o di minimizzare. Il rischio di una mariolatria da un certo lato, è vero, c'è nella parte soprattutto popolare, dove per ignoranza teologica si può arrivare a un culto eccessivo. Ma dall'altro lato c'è il rischio della mariofobia, della paura di vedere Maria per ciò che è, perché si ha paura che la gente possa arrivare alla mariolatria. Ma noi non faremmo mai il nostro autentico compito su Maria se non ne parliamo adeguatamente. Non è la mariofobia che può e che deve frenare l'insegnamento e la conoscenza su di lei. Maria non ha bisogno di essere sopravvalutata, ma non è giusto nemmeno sottovalutarla. Lei è già grande di per sé, lei è già tutto di per sé. Dio l'ha fatta così, Dio l'ha posta nel suo piano di salvezza e nel suo grande piano di maestà celeste. Neppure può essere minimizzata, perché significherebbe tradire la rivelazione e la sacra tradizione. Significherebbe tradire la scrittura, tradire la sacra tradizione, tradire il magistero, tradire cioè il deposito della fede. Se si minimizza Maria, si tradisce la fede cattolico-cristiana. Enfatizzare a volte può essere frutto dell'amore, è vero. E perciò fa paura quando i fedeli venerano tanto Maria, quando si vede tanto amore verso di lei. E questo ha portato sempre nei teologi quella paura che il tanto amore a Maria togliesse amore a Gesù. Ma sono aborti di menti infette, menti bacate. Perché ogni figlio, quando gli parlano bene della madre, si gonfia il cuore. Così come ogni madre, quando parlano bene del figlio, si riempie di orgoglio. È inutile pensare che se si dà amore a uno, si toglie all'altro. Sono due tipi di amore diverso, perché diverse sono le persone. Frutto dell'amore che accentua certi aspetti della persona amata, ora in un modo, ora in un altro, ora con un titolo, ora con un altro. Ma non sempre il sentimento è guidato dalla ragione, per cui in questi versi hanno ragione alcuni nel tendere a enfatizzare un po' troppo l'amore verso Maria. E nella sua forma generativa può dare vita alla mitizzazione. Su questo bisogna sempre fare attenzione, figli, perché diventa uno sprone per i grandi maestri studiosi per dare subito accuse di eccesso di devozione alla Madonna che toglie spazio a Gesù Cristo. Ecco perché dico che quando Maria si stacca da Cristo diventa pericoloso. Ecco perché dico che guardare Maria nell'ecclesiologia, nella chiesa, cioè nel servizio dei bontemponi, ben panciuti, monsignoroni e teologi, può portare problemi. Perché questi hanno sempre il dente avvelenato sulla Madonna, perché credono che, sapete pure perché? Perché Maria è la vera chiave dell'ortodossia. Maria è il chiodo della bilancia della vera ortodossia. E allora, siccome non possono portare la teologia dove vogliono loro quando c'è Maria, Maria fa problema e Maria deve essere tolta. Ecco che siamo arrivati al punto di Bergoglio, che vuole sempre di più minimizzare Maria e fare solo qualche atto di espressione floreale o alla Madonna dei Romani quando deve partire o tornare, ma sono soltanto cose di apparenza per acquietare quella parte di fedeli un po' più devoti, ma non perché lo voglia veramente, non crediate che lo voglia veramente. O quando basa così le immagini. No, sono atti devozionisti per prendere in giro chi ha voluto enfatizzare con l'amore alla Madonna. Ecco, è doveroso riflettere su osservazioni provocatorie. È doveroso per noi perciò osservarle. Come quelle di Julien Green, lo scrittore franco-americano. Il massimo dell'abilità del diavolo, dice, è dare al mistero un'apparenza di normalità. ditemi se non è quello verso cui tende oggi con il suo ministero Bergoglio. Il massimo dell'abilità del diavolo è dare al mistero un'apparenza di normalità. E poiché Maria rientra nel mistero, e poiché, essendo parte del mistero rivelato, va analizzata per quello che è e va riscoperto il posto che lei ha nel mistero della rivelazione e nel mistero della salvezza, ecco che minimizzando e portandola solo all'aspetto di umanità, della natura umana, simile a tutte le altre donne, come tutte le altre madri, donna di strada, donna con i jeans sulla bicicletta, mettendola in questo modo, dando l'apparenza di normalità, non c'è bisogno che Maria rientri nel studio della rivelazione. E invece no, perché questo è solo frutto di un satanico abilismo per svilire il sacro. La costante secondo la quale la strategia del mondo per neutralizzare la Chiesa può seguire una doppia direzione, o il tentativo di distruzione o quello di assimilazione. Perciò questa strategia che vediamo portare avanti è talmente forte che deve essere conosciuta per smascherare ciò che stanno combinando. Va smascherato. E la doppia direzione, il tentativo di distruzione, che da un lato fa assimilazione, dall'altro lato invece limitazione. Nel XX secolo non si è forse cercato per decenni di distruggere la fede al punto tale da portare il Papa Giovanni Paolo II di felice memoria a scrivere l'enciclica Fides et Ratio per motivare come la fede necessita della ragione e la ragione necessita della fede per spiegarsi a vicenda? E non si è tentato, e probabilmente non si tenta oggi più che mai, di assimilarla, dandole, per dirla con Gren, un'apparenza comune, riducendola a una tranquillizzante manuale etico. A un tranquillizzante manuale etico. Vedere Maria solo come un mezzo di vita etica. E no, Maria è la piena di grazia. Maria conduce a vivere la grazia. Ricordiamoci che la funzione di Maria è stata quella di far cambiare persino la volontà di Dio. Alle nozze di Cana fa cambiare la volontà di Dio. Solo lei ha questo potere di far cambiare la volontà di Dio. Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Fate quello che egli vi dirà. Solo per uno sguardo, con uno sguardo Maria impone a Gesù di agire. Con uno sguardo Maria impone a Gesù di agire e Gesù obbedisce alla madre e cambia l'acqua in vino. Ma quel fate quello che egli vi dirà diventa il suo Vangelo, diventa ciò che lei continuamente farà dal cielo, ormai assunta alla gloria del Figlio, e da lì continuerà con il suo potere esecutivo in quanto regina a fare eseguire la volontà di Dio, solo che lo fa con la sua dolcezza materna. E siccome le menti dure e bacate del nostro tempo non sanno riconoscere gli input della dolcezza, ci vuole qualcosa di pesante per far sentire con un microfono potente che è necessario che l'uomo torni in ginocchio. E Dio lo sta mettendo in ginocchio. E Dio sta tornando a mettere in ginocchio la nostra società. La Vergine Maria ha occupato in tutta la tradizione della Chiesa un posto privilegiato e insostituibile che non può lasciare il cristiano indifferente davanti a una presenza che è garanzia storica dell'incarnazione del Verbo. È la garanzia storica che Dio si è fatto carne, il Dio absconditus, il Dio trascendentale, il Dio che si sentiva dal fuoco, dal vento, diventa visibile grazie a lei. È garanzia storica, ma al contempo è la consolante certezza di una sollecitudine materna ancora presente e operante nel seno della Santa Madre Chiesa, perché la sua maternità, come è stata riversata su Cristo Gesù storico, così continua a essere rivelata sul Cristo Gesù corpo mistico dalla croce fino alla fine dei tempi. Innalza gli occhi verso colei che è segno di sicura speranza e di consolazione. Tu, terra pellegrina. Dopo il Concilio Vaticano II, con la crisi mariana, cominciava addirittura ciò che qualcuno ha chiamato l'inverno mariano, che molti felicemente hanno usato per sguazzarci dentro a questo inverno mariano. Ma non vince il diavolo, ha vinto lei. In pochissimo tempo è vero che dal fervore secolare si è passati, in certi ambienti teologici però, a una sorta di gelo o a una riserva che avrebbe dato segni di scioglimento della mariologia. Solo però Dio non lascia le cose come vogliono gli uomini e guarda un po', suscita un papa che nel suo stemma porta la M di Maria e come motto dice: Totus tuus, tutto tuo, oh Maria, tutto tuo. Quel Papa, con la sua presenza e la sua dottrina e il suo amore verso Maria, riporterà al centro l'attenzione su Maria e per Maria, non solo a livello degli studiosi, ma anche e soprattutto a livello dei fedeli. Molta gente sente con quello che i dotti chiamano sensus fidelium, quella sorta di intuito dei battezzati che ha fatto sì che non solo non diminuisse la mariologia e grazie a quel totus tuus ricevesse l'input alla ripartenza, ma addirittura aumentasse l'interesse e l'amore per Maria anche negli anni invernali cui accennavamo. Il silenzio teologico nell'immediato dopo concilio e la conseguente crisi mariana sono stati la reazione a un eccesso di retorica e di sentimentalismo intorno al dato mariano. Ma è venuto il tempo di un atto di amore che risvegli la fede e la pietà mariana e le restituisca tutta la sua grandezza. Lo esige l'evangelizzazione, lo esige l'evangelizzazione. Lo esige l'attenzione alla cultura e ai movimenti sociali del nostro tempo, prima ancora che è il dato teologico, lo esige la cultura. La Madre di Gesù interessa oggi più che mai, e guardate anche dai musulmani. Visto il grande spostamento da un mondo all'altro, un largo raggio di chiesa e perfino desta attenzione nel mondo ebraico, divenendo una questione interreligiosa, ecumenica, ineludibile. Eppure, per fare ecumenismo con i riformati, con i protestanti, dovevamo mettere Maria tra parentesi. Bisognava chiuderla in un barattolo, perché altrimenti non si poteva fare. Certo, divenendo prioritaria l'azione pastorale, la teologia pastorale, anziché la dogmatica, è naturale che tutti i dogmi debbano essere messi tra parentesi, perché altrimenti non, con le altre religioni non abbiamo di che cosa parlare. Ma noi sappiamo che con questa prospettiva possiamo chiudere il cristianesimo nella bara e seppellirlo per sempre. Perché non è l'ecumenismo che porterà la pace sulla terra, non è il dialogo interreligioso che porterà la pace sulla terra, sono vere bugie, illusioni di menti infette. Io sono stato al Cairo a studiare il dialogo interreligioso e vi dico che sono soltanto fandonie. Nessuno ha l'interesse del dialogo, nessuno, solo la Chiesa per farsi avanti e farsi vedere che è brava, bella e buona, ma non la Chiesa quella vera. Quelle modernisti che partono dalla teologia della liberazione, le fesserie delle menti infette. Vediamo un po' come ora le altre chiese vedono Maria. Perché Maria assume un significato culturale che va al di là dei contenuti della fede. Non è solo parte della rivelazione, è anche un dato culturale. Maria fa parte della storia pure. Allora, la Chiesa ortodossa conviene con la Chiesa sorella cattolica in un ricchissimo patrimonio di espressioni culturali mariane che in un aperto consenso cerca il nesso intimo della teologia con la figura della Theotokos. Voi sapete quanto amore è stato versato nella iscrizione delle icone per la Beata Vergine Maria. La maggior parte delle icone riguardano la Theotokos. E se guardate anche nella liturgia, nell'iconostasi che già presenta l'altare del mondo orientale, da un lato c'è sempre Maria, da un lato c'è il Divino Maestro, dall'altro c'è sempre la Theotokos, Maria rappresentata sempre col suo figlio. E come si incensa e si basa il Divino Maestro, così si incensa e si basa la Theotokos. Sul piano culturale è noto che gli orientali ammettono l'idea di un culto speciale e anche molto marcato riservato a Maria già dall'Innakathistos, uno dei primi, al costante riferimento alla Panagia, alla tutta santa. Non ha invece elaborato nessun trattato di mariologia e riserva in genere a Maria un posto ristretto nei trattati teologici, ma non nella pratica. Non nella pratica, nella pratica ne ha di più quasi di noi cristiani cattolici. Nel dialogo cattolico-ortodosso si trova qualche ostacolo nei dogmi dell'Immacolata e dell'Assunzione, definiti a Roma in modo, da parte loro, dicono autonomo. Ma la discussione sembra vertere non tanto sui contenuti, ma sulla forma del fatto che non sono stati coinvolti nella discussione. Andiamo a vedere le chiese della Riforma. La Chiesa anglicana ha invece un riferimento a Maria problematico, articolato, e conosce alterne vicende. Dalla posizione sostanzialmente positiva di Lutero, Zwingli e Calvino si passa alla fase polemica antimariana, prolungatasi fino al Concilio Vaticano II, e si giunge solo recentemente a un atteggiamento più costruttivo. Ricordiamoci che Lutero fu colui che commentò il Magnificat in una maniera eccezionale, bellissima. Non è nei fondatori che c'è l'avversione verso la Madre di Dio. Sono stati i prosecutori che autonomamente hanno estratto Maria dalla teologia. Il punto di vista evangelico rifiuta la mariologia. Nelle loro adunanze, persino la lettura dei brani in cui è trattata di Maria viene rifiutato di passarne in analisi la sua persona. Lo rifiuta come locus autonomo in senso stretto, ma può ammettere una mario-eucologia. Significa una preghiera di ringraziamento verso di lei e perfino una sana mariologia secondo i criteri esposti dalla Marialis Cultus, cioè nel dare riverenza nei giorni stabiliti. Ma nella cristologia, nella cristocentrica e biblicamente fondata teologia, Maria deve avere quel posto che le spetta ristretto. Ecco, se vediamo Karl Barth, dice che la cooperazione di Maria alla salvezza è finora la questione cruciale nel dialogo cattolico-protestante sulla madre di Gesù. Ma voi pensate che si occupano veramente di questo? Che gli interessi veramente questo? Se veramente fosse stato questo l'interesse, a quest'ora si sarebbe arrivata alla proclamazione del dogma di Maria Corredentrice. Ma poiché è un metodo per minimizzarla, secondo quella prospettiva che vi presentavo all'inizio, è chiaro, è chiarissimo che non può che essere in questo senso trattenuta. La religione della parola, vediamo nelle religioni della parola, nelle religioni del libro, l'ebraismo e l'islam, sono storicamente legate al cristianesimo in quanto radice o derivazione. Ambedue dicono relazione alla madre di Gesù, che vedono in maniera diversa, ma dicono relazione in base alla madre, sebbene in un modo proprio. L'ebraismo. Senza dubbio Maria appartiene al popolo di Israele, in quanto donna ebrea, vissuta nell'ambiente palestinese del tempo di Gesù. La Chiesa Cattolica la riconosce figlia di Sion, cioè personificazione e vertice della spiritualità dei poveri di Yahweh che attendono e accolgono il Messia. Lei è parte di quella storia, lei è parte di quel popolo. Purtroppo la storia dei rapporti ebreo-cristiani si è svolta sotto il segno della polemica e della reciproca incomprensione. Ciò spiega le leggende di denigrazione circa Gesù illegittimo e figlio dell'impurità circolate nelle comunità giudaiche fin dal secolo scorso, già dal secondo secolo, a dire il vero, già dal secondo secolo. Reazione ebrea alla convinzione cristiana della concezione virginale. È una reazione, un rigurgito rispetto all'orizzonte della origine divina di Gesù. A parte questi riferimenti negativi, l'ebraismo ha circondato di silenzio la donna ebrea di nome Miriam. Anche attualmente ella non suscita tra i figli di questo popolo nessun interesse particolare. Perciò che dialogo che vuoi andare a fare? Su base di che? La si rigetta o ignora paradossalmente per motivi che si incrociano o perché è troppo ebrea o perché non lo è abbastanza. L'ebreo emancipato rifiuta l'immagine di Maria sia perché serva, obbediente e docile, sia perché l'immagine di Maria vergine o madre di Dio lo rimanda a miti pagani che non hanno per lui nessun valore suggestivo. Bergoglio ha portato la dea della madre terra lì, prefiguratevi, con lui si possono amalgamare questi. L'ebreo rifiuta Maria, la verginità di Maria contrasta la morale sessuale dell'Antico Testamento, la fusione tra madre e donna e sposa si oppone alla simbologia ebraica. I titoli di madre di Dio, di mediatrice, sono contrari alla stessa nozione di Dio per loro. In Maria si rifiuta il simbolo stesso sia dell'ebraismo che del cristianesimo. Vedete perciò come è elemento di contrasto. Perché? Perché Maria, vi dicevo, è il chiodo della bilancia dell'ortodossia, della vera ortodossia. E quando si rifiuta lei, che si rifiuta Cristo in un certo modo, o se si rifiuta Cristo in un certo modo, per forza bisogna passare a vedere la madre dalla quale è derivato. Vedete che veramente la chiave di volta? Vediamo nell'Islam. Nonostante le secolari lotte tra cristiani e musulmani, è fuori discussione il grande rispetto nutrito da questi ultimi verso Miriam, madre di Yoshua. Essi onorano Maria, la sua madre, vergine. Talvolta la invocano con devozione. Ci sono delle sure, io l'ho viste, scritte persino negli stipiti della porta delle moschee dedicate a Maria. La venerano, Maria. Questo atteggiamento positivo risale allo stesso Maometto, che nel Corano nomina 70 volte Maria, 70 volte, e le dedica 70 versetti oltre la sura 19, 17 e 21, tra le più belle dell'intero libro. Pur tributario a fonti apocrife o giudeo-cristiane, Maometto difende Maria dall'atroce calunnia contro la sua verginità e la presenta come un segno. La verginità stessa Maometto la presenta come il segno della nascita del più grande profeta. Maria è l'espressione di un intervento eccezionale della sapienza e dell'onnipotenza di Dio, dice l'Islam, ed insieme un modello di fede intesa coranicamente come sottomissione assoluta alla volontà di Dio e dono incondizionato di sé a Lui. Praticamente è quasi più venerata da noi cristiani in questo senso. Più di noi cristiani. Noi cristiani siamo riusciti a metterla in dubbio. Noi cristiani, la parte dei teologi, riesce a minimizzarla, riesce a dire che Maria prende il posto di Gesù nell'amore dei fedeli, che di Maria viene idolatrata, facciamo mariolatria. I cattolici questo lo dicono, i musulmani si guardano bene dal dirlo, non solo la venerano, ma la prendono come esempio e modello di sottomissione a Dio in tutto e per tutto, con l'atto totale di donazione. Vediamo però dal punto di vista dei dogmi mariani. I dogmi mariani possono trovare nel Corano un punto d'appoggio, eccetto la maternità divina, perché non riconoscono Gesù come Dio, ma come il più grande profeta, che presuppone appunto esplicitamente la divinità di Gesù, che il Corano nega in maniera esplicita. Si discute se il Corano sia favorevole all'Immacolata Concezione. Si discute, ma non è del tutto negata. Anzi, è possibile che si possa riconoscere nell'Islam Maria come Immacolata, ma non Madre di Dio. Dato l'atteggiamento sostanzialmente positivo delle origini, si comprende perché la tradizione teologica e mistica musulmana si sia interessata di Maria, completando i dati della sua vita e facendone l'ideale dell'autentica fede e dell'unione con Dio. Ne desta meraviglia l'accorrere dei musulmani ai santuari mariani. A Lourdes mi è capitato di vederli sempre, i musulmani, sempre, per manifestare la propria devozione con preghiere, ex voto, offerte e persino usanze folcloristiche verso la Madonna. Vediamo ora un po' l'orizzonte laico, l'orizzonte culturale laico. L'interesse per Maria è presente nel mondo laico, che le dedica interi volumi o almeno pagine letterarie, talvolta di grande valore. La figura biblico-ecclesiale di Maria reagisce di fronte a lei con opposta prospettiva di umanizzazione o idealizzazione. Il mondo laico-culturale sottolinea anzitutto la sua normalità. Per i Damagli, per esempio, già nei Vangeli inizia il lungo itinerario della teologia che trasforma Maria in un essere non umano. Non umano. E qui c'è la parte del mondo culturale che contesta Maria oltre la natura umana, perché vuole leggere solo come tutte le altre donne. Queste interpretazioni di Maria dal di fuori della Chiesa provocano a due compiti indilazionabili ricerca del volto dell'autentica Maria al di là degli schemi, delle varie epoche o aree geografiche, per cercare di avvicinare Maria al tempo degli scrittori stessi, coglierla nella sua dimensione reale e significativa. Ditemi se non rientra anche questo in questo atteggiamento culturale di vedere tutto sempre umano, di spiegare tutto sempre nel mondo dell'umano, di rinchiudere nella gabbia dell'umanizzazione. Sempre tutto, sia per Gesù che per Maria, tutto si deve spiegare in maniera umana e non si accetta più la trascendenza. E questo è il problema, e questo è il punto, che deve essere negata la trascendenza. La verità rivelata da Dio sul mistero di Maria di Nazareth va a essere lesa nel corso dei secoli, ce l'ha, e non può essere elusa. In alcuni titoli mariani, nella loro pratica essenzialità, divengono portatori di contenuti teologici, lo vediamo. Molti titoli mariani, quando la chiamiamo Arca dell'Alleanza o Sede della Sapienza, non sono forse titoli carichi della teologia? Scriveva il cardinale Edward Gagnon. Non si può negare che esiste anche adesso nel popolo cattolico un'attesa assai universale perché un gesto ufficiale del Magistero venga a definire il senso autentico del ruolo della Madre di Gesù nella redenzione da lui compiuta in ubbidienza ai disegni del suo Padre. Come in passato si è riflettuto sul suo ruolo di Madre nell'incarnazione e nella nascita del Verbo, come Immacolata Vergine e conseguentemente sull'assunzione al cielo, quale compimento della sua vita terrena. Ma accanto a chi desidera una prossima dichiarazione dogmatica, si manifestano anche da certe parti esitazioni ed anche opposizioni. Non deve sorprendere, è successo alla vigilia di tutte le grandi definizioni ed è provvidenziale se dà occasione a studi e dibattiti positivi. È importante di fatto che le definizioni sui solenni del Magistero siano precedute da ricerche, elucidazioni e discussioni pluridisciplinari. Ne profitta non solo la purezza della fede, ma anche la sicurezza della scienza. È vero, quello che ci dicevamo, quello che il cardinale sottolinea qui è il fatto che la messa in dubbio dei dati dogmatici fa progredire la sua ricerca, il suo approfondimento, così come alle vigilie di tutte le proclamazioni dogmatiche. Io non ho l'orologio, non vorrei andare oltre stavolta. Se qualcuno mi può... Devo vedere l'orario, datemi un attimino perché... Ok. 56 minuti ho fatto, devo fare, Francesco. Ok. Quindi ho pochissimi minuti, ho solo altri 2 minuti. Grazie ai recenti studi condotti con serietà investigativa, scevra da fini apologetici, la mariologia ha potuto esprimersi nella sua più genuina collocazione nel movimento biblico che ha focalizzato il ruolo di Maria nell'ambito della rivelazione. Poi il movimento patristico che ha sottolineato lo spessore della presenza di Maria nella tradizione dei padri. Poi il movimento ecclesiologico, che ha messo in più vivida luce il rapporto esistente tra Maria e la Chiesa. Poi il movimento liturgico, che ha documentato, confrontando le varie liturgie, come l'ingente patrimonio culturale della Chiesa ha tributato a Maria una cordiale venerazione. Infine, il movimento ecumenico, che auspica che la Vergine Maria venga collocata nel posto che le spetta nell'ambito della rivelazione. Ma il posto principale della mariologia non è già stato ribadito nella cristologia? Che motivo c'è di spostarla per così creare tutti i problemi a cui stiamo assistendo? Anche se oggi più che mai è impossibile parlare di Maria senza fare riferimento anche al posto che occupa nella Chiesa, il ruolo della Mariologia risulta necessariamente e ineludibilmente spiegabile solo a fianco a Cristo in tutto il suo mistero, dalla nascita sino alla coronazione in cielo a regina dell'universo. Ecco, con questo abbiamo finito un po' quell'argomento che la vede nell'interculturalità. Dalla prossima volta riprendiamo l'interdisciplinarietà per finire così il nostro ambito introduttivo e poter passare ad analizzare finalmente i testi biblici in cui si parla di Maria. Vi ringrazio di aver seguito, vi ringrazio soprattutto perché state studiando e molti che farete l'esame, vi raccomando di non tralasciare il problema della crisi mariologica e di questo decennio di oscurantismo mariano, che è quel decennio del post-concilio. Mi raccomando, questo è un tema importante che è anche tema d'esame, perché in questo c'è il fondamento che dà l'avvio alla ritrattazione della Mariologia come trattato autonomo della Sacra Teologia. Grazie a tutti, nel nome del Signore vi benedico perché tutti possiate vivere Maria con un significato profondo, dando a lei il posto che merita nella vostra vita. Per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con Maria nella vostra vita, andate in pace. Avanti con Maria, alla prossima, buona serata a tutti.